ben ritrovati a tutti, cari ascoltatori di Radio Vegit. Oggi per me è un immenso piacere avere ospite ai nostri microfoni un'attrice italiana molto amata dal pubblico, soprattutto dal nostro pubblico, perché molto vicina, anzi attiva nelle battaglie in difesa degli animali. Parlo di Daniela Poggi, alla quale do un caloroso benvenuto. Ciao Daniela.
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno.
Senti, allora, nel tuo sito di te scrivi che la bellezza e l'arte si respiravano ovunque nella tua famiglia, a partire dal nonno e dallo zio che erano tenori, la mamma Miss, e da qui si capisce da dove hai preso la bellezza e l'eleganza, papà mercante d'arte, tu stessa è proclamata Miss Mon Bebé a soli 4 anni. Ecco, ma l'amore, l'amore per gli animali, invece, da dove arriva?
Ma io credo che nasca proprio dall'interno, dalla pancia della mamma, secondo me, perché già da piccolina io osservavo le coccinelle, andavo a salvare le lumache, c'erano degli amichetti che magari volevano prendere i lumaconi, sai, insomma, quando i bambini giocano, no? Io invece proprio cercavo sempre di difenderli e poi, non lo so, non calpestavo le formiche. E poi quando ero un po' più grande, magari avevo 6, 7, 8 anni, avevamo una villa al mare e proprio ero innamorata non solo dei fiori, della frutta, degli alberi, di quel po' di giardino che avevamo, ma proprio mi mettevo in ascolto degli uccellini, stavo lì, passavo ore e ore ad ascoltare, poi il mare, l'acqua, l'elemento mare, ero veramente una specie di pesciolino di mare che voleva vivere dentro questo contesto. E quindi penso di essere nata sì umana, ma derivante veramente dall'essere animale, cioè in me c'è una vita animale molto forte, molto potente, perché l'empatia che provo verso ogni essere animale per me è come se immediatamente fossi quell'animale.
Questa consapevolezza te ne rendevi conto da piccola? Mi sembra di capire che invece era proprio naturale.
Era assolutamente naturale questo amore verso gli animali, che poi potesse diventare anche una scelta di vita, questo chiaramente all'epoca ero troppo bambina, non lo potevo sapere. Però quando poi ho iniziato a essere più grande, avevo intorno ai 17 anni, per esempio mio papà era un cacciatore.
Tanto oh mamma!
Dirti, no? Sì, papà era un cacciatore, andava a caccia. E sai, quando sei ragazzina non te ne accorgi quello che mangi, nel senso che vai a tavola e se la mamma faceva la lepre o il fagiano, tu mangiavi quel pezzo di lepre e di fagiano, no? Cioè non è che partiva immediatamente l'immagine dell'animale dentro quel piatto, no? E quindi io, cioè, mangiavo. Poi un giorno sono andata a caccia con mio padre, mi invitò in Austria, e lì veramente c'è stata, avevo 16 anni e mezzo, insomma lì c'è stato veramente la grande consapevolezza dell'umano che vuole togliere la vita all'essere animale, perché c'erano dei cacciatori che veramente sparavano tanto per sparare. Ascoltai la prima volta il pianto di una lepre, cominciai a piangere come una pazza, non riuscivo a sopportare l'idea che questi signori alzassero il fucile e cadessero dal cielo anche dei passerotti. Ho dato un calcio negli stinchi a uno di questi cacciatori, sono stata odiata da tutti, ma da lì insomma nacque in me questa grande consapevolezza che non poteva, che non era quella la mia vita, che non potevo accettare che l'umano potesse così facilmente appunto togliere la vita all'essere animale. E da lì ho cominciato a non mangiare più tutta quella selvaggina, non mangiare più la carne rossa. All'epoca andava di moda il fatto di regalare a 18 anni, 19 anni, così, insomma, la pellicciotta, no?
Sì, ci sono passata anch'io, purtroppo.
Ecco, esatto, insomma, erano tempi così. Però, appunto, Il mio è stato tutto un percorso di grande consapevolezza, di grande approfondimento, di scelta ben precisa, cioè non è stata una moda, non è stato un tanto per anch'io voglio appartenere a quel mondo, no.
Certo, certo.
Cioè diventare vegani, perché appunto quando tu ami gli animali, allora uno dice ma se io amo il cane, a prescindere dal fatto appunto che già dai miei 7 anni io vivevo in mezzo a un animale, cioè il mio barboncione nero viveva insieme a me, poi dopo Nerone ho avuto un collie, poi i cocker, poi ho cominciato tutto un altro percorso mio salvando i cani dal canile qui a Roma. Quindi insomma, se uno ama un cane o ama un gatto, perché poi non deve amare la mucca, perché non deve amare poi la gallina, perché non deve amare il maialino? Cioè mi sembra una contraddizione assoluta, sì. No? Troppo forte, troppo violenta, sì. Insomma sempre animale è.
Infatti, e all'epoca tuo padre, tua madre, come l'hanno presa questa tua scelta?
No, niente, i miei devo dire hanno sempre avuto grandissima stima di me, mi hanno sempre lasciato piena libertà, non si sono mai intromessi nelle mie decisioni, nelle mie scelte, anche quando decisi di andare a studiare a Londra, anzi mi supportarono totalmente, no? Ho sempre avuto dei genitori straordinari, assolutamente.
E tuo padre ha comunque continuato ad essere cacciatore?
Beh, papà sapevo che era la sua grande passione, cioè non potevo parlare di questo, non toccavo gli argomenti, sai, poi i miei erano separati, io vivevo a Savona con mia madre, poi mio padre invece viveva a Milano, poi sono stata in collegio, poi dal collegio sono stata a Londra, poi da Londra sono stata in Tunisia, sono sempre stata in giro per il mondo, quindi insomma voglio dire anche parte della vita di mio padre non è che io l'abbia vissuta pienamente.
Quindi appunto tu sei attivista vegana dalla notte dei tempi, dei tuoi tempi ovviamente, e nell'ambito del tuo lavoro immagino che soprattutto all'inizio magari ci sono state delle difficoltà, come sono cambiate le cose nel corso degli anni?
Ma guarda, per ciò che riguarda il, per esempio, se dovessimo prendere il cestino famoso sul set, bastava dire che mangiavi vegetariano e vegano veramente diventa complicatissimo. Tant'è vero che negli ultimi 10 anni io mi sono sempre portata il mio mangiare, il mio cibo da casa, sempre, sempre, perché al massimo ti danno 2 pomodori striminziti, della lattuga e... cioè per loro sei a posto, magari un po' di riso bianco, insomma ecco, ma l'idea di una cucina vegana per quelli che sono i catering del set cinematografico è molto complicata. Il vegetariano sì, loro ti mettono dentro le mozzarelle, ti mettono dentro il certosino, la pasta bianca, appunto basta, ecco, un po' di insalata, un po' di carote, bollite, insomma cose così. Però certo nell'insieme non è facile. Perché poi non è solo essere vegani, non vuol dire soltanto non mangiare i derivati animali, ma è anche non utilizzare, no, i derivati animali nel tuo abbigliamento, per cui chiedere per favore, guarda, no, se mi vesti così no, la pelle vorrei evitarla, la pelliccia non la voglio mettere, cercare di, non so, con i truccatori, la cosmetica, che prodotti sono, da dove vengono, insomma diventi un po' una rompiscatole.
Ma tu hai la percezione che nel tuo ambiente ti ascoltino un pochino di più? Magari qualcuno seguendo il tuo esempio ha fatto la tua stessa scelta.
Sì, ma credo che siano abbastanza, vegetariani tantissimi, credo, vegani forse un po' di meno. Però ci sono, poi ci sono tanti celiaci,
ecco, quindi
tanti intolleranti,
esatto,
alla fine si sono dovuti un po' adeguare, no? Uno dice vabbè, quello è come quando uno dice io vorrei posso avere un caffè, io lo vorrei macchiato con latte di soia, io lo vorrei in tazza larga con il ghiaccio, io lo vorrei
sì. Esatto, d'avena perché sono intollerante alla soia, ci sono anche quelli, esatto. Purtroppo sì. sì. È un po' uno slalom che devi fare, mi rendo conto,
sì.
però speriamo. Anche perché ci si deve rendere conto che al di là della scelta per etica, che è fondamentale, perché la maggior parte di noi l'ha scelto per etica, adesso arriveranno quelli che fanno questa scelta per il bene del pianeta, perché il pianeta non supporta più questa grande richiesta di alimenti a base carnea.
Sì, sono assolutamente d'accordo, ma come vedi la filiera delle multinazionali della carne, dell'alimentazione animale, sono già entrati in guerra,
oh.
No? Sono scesi in piazza, insomma dicendo no, assolutamente, vietati questi alimenti da noi, l'Italia non li prende, l'Italia non li vuole. D'altronde lo posso anche capire, per l'amor di Dio, cioè l'Italia è un paese che vive sull'agricoltura, il problema è che se semplicemente l'uomo invece di voler a tutti i costi un arricchimento assoluto e sfruttando ogni bene che questo pianeta ha dato nelle nostre mani, cioè se, allora io non sono una di quelle estremiste, perché l'estremismo secondo me è assolutamente sbagliato, poi più sei estrema e più invece rischi di non coinvolgere le persone e di portare gli altri ad una reazione assolutamente avversa alla tua, perché allora io non posso pensare che tutti aboliranno la carne, no? Ci saranno persone che ci arriveranno nel tempo, ci saranno persone che non ci arriveranno mai, cioè bisogna rispettare anche chi la pensa diversamente, perché questa secondo me è la giusta filosofia vegana. Io ti dico quello che penso, io ti racconto com'è il mio quotidiano all'interno di questo mio modo di vivere vegano, diciamo tra virgolette, poi scegli tu qual è la strada che tu vuoi percorrere, no? Allora, se avessimo mantenuto gli allevamenti familiari, no? Cioè quelle famiglie che allevavano quelle 2 o 3 mucche, le facevano pascolare normalmente, piuttosto che quelle 2 o 3 pecore che potevano dare un po' di latte, potevano dare un po' di formaggio, cioè se tutto fosse rimasto in un ordine, in un equilibrio, in un'armonia tra quello che è il mondo animale, il mondo umano, il bisogno, il nutrimento, no? Reciproco, perché loro hanno bisogno di essere nutriti in un certo modo, noi abbiamo bisogno di essere nutriti in un altro modo, eccetera. Invece l'uomo, come sempre, vuole, capito, è rapace, è come se avesse nel cuore, negli occhi e nell'anima degli artigli che vuole arraffare tutto, arricchirsi sulla pelle degli altri, chiunque essi siano, diventare ricchi, avere potere, sfruttare. Sì. Ed ecco che siamo arrivati a questo. Io mi auguro che ci sia una giusta comunicazione di quello che è l'alimento vegetale o della famosa carne vegetale, che già secondo me chiamarla carne vegetale a mio parere è già sbagliato, perché se tu utilizzi carne, io non conosco la perfetta etimologia del termine carne, però da carnivoro immagino, no? Cioè carnivoro, quindi vuol dire che tu non sei erbivoro, quindi vuol dire che tu mangi alimenti che derivano da altri esseri animali. Perché non mi utilizzare il termine carne? Utilizza semplicemente alimento vegetale, qualunque esso sia, ma artificiale, cioè utilizzare termini derivati che già esistono, no, nell'alimentazione, quella tradizionale normale, secondo me è fuorviante. Invece improntiamo una nuova educazione, aumentiamo la mensa scolastica con alimenti vegetali, vegani, la possibilità, ma non che tu dici vabbè oggi non si mangia la carne e si mangia soltanto la pasta e fagioli, tanto per dire, il bambino che può sapere. Allora portiamo i bambini a riconoscere l'animale, che cos'è un coniglio, che cos'è un agnellino, che cos'è una pecora, che cos'è una mucca, fargli vedere che ha occhi, che ha un cuore pulsante, che ha una vita dentro, che ti guarda, entra in empatia con te. Mm-hmm. Questo potrà domani cambiare il mondo. Mm. E fare che appunto le nuove generazioni siano generazioni più consapevoli nel rispetto di ogni essere vivente, perché poi all'interno del nostro attivismo dell'essere vegano c'è tutto l'ambiente, cioè, sì. Ci sono gli alberi, ci sono i fiori, cioè, ci sono le api.
È vero, sì, no? Sì. Sì, 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 sì.
Cioè, c'è un mondo che deve essere tutelato e rispettato.
E i bambini sono aperti a queste cose, sono assolutamente aperti perché sono libri bianchi, dipende tutto dai genitori. Il problema, certo, è proprio quello, è difficile. Adesso, meno male, ci sono sempre più libri che parlano di questo direttamente ai bambini. Poi dipende dal genitore se vuole far sapere o no, perché tutto parte da lì. Però dai, non togliamoci nessuna speranza. Perché,
no, assolutamente, infatti, no, ma infatti...
Senti, parliamo un attimo del tuo lavoro di attrice. I tuoi sono sempre ruoli di spessore, no? I personaggi che interpreti non sono mai banali. A te piace affrontare tematiche sociali nei tuoi lavori, vero?
Sì. Sì, assolutamente, mi piace abbinare tantissimo, certo, spesso e volentieri non sono io che decido, certo. Sono gli autori che decidono e mi chiamano, però ecco, sono contenta quando comunque il lavoro dietro dona allo spettatore anche la possibilità di una riflessione, di porsi dei dubbi, di farsi delle domande e soprattutto poi se ci sono tematiche sociali che possano veramente risvegliare l'assopimento dell'essere umano, che mi sembra che tutti stiano dormendo, no? Sì. Come se fossero tutti assoggettati a un quotidiano, vabbè andiamo avanti, come se le persone veramente fossero dentro una specie di bolla.
Senti, in uno spezzone di un tuo film il personaggio che interpreti propone di cucinare del pesce. Ecco, quanto è difficile entrare nei panni di altre anime a cui presti volto, corpo, personalità delle quali magari condividi ben pochi aspetti?
Allora, guarda, in quel caso se avessi dovuto veramente cucinarlo non l'avrei mai fatta, cioè nel senso che è difficilissimo per me prendere in mano un cadavere animale. La cosa divertente di quel personaggio è che in realtà era una battuta buttata lì perché lei era una donna, insomma, che già stava male ed era un po' sopra le righe, insomma, diceva cose che poi non avrebbe comunque fatto, tant'è vero che dice vi cucino il pesce, loro dicono sì, che bello, e poi invece lei non cucina assolutamente nulla e quando loro arrivano lei non ha assolutamente preparato niente, quindi era un po' una boutade del personaggio, ma che non avrebbe avuto seguito. Mm-hmm. Ecco, se invece il regista mi avesse detto guarda, devi cucinare il pesce, avrei detto no, grazie, scusami, cambiamo alimento, non cuciniamo,
certo,
il pesce, perché
sì,
poi
sì,
queste cose le puoi fare, capito? Mm-hmm. No, non potrei mai. Ma come se mi dovessero proporre un ruolo dove, non so, devo fare del male a un essere animale, ma anche a un essere umano, per l'amor di Dio. Cioè, grazie a Dio sono libera di poter scegliere chi,
ecco,
vuole interpretare.
Meno male, mi viene in mente un po' quello che, una frase che gira spesso, no? Un pensiero di Joaquin Phoenix che dice: io accetterei di interpretare un torero solo se alla fine vince il toro. Ecco, una cosa del genere, anche
sì,
il tuo pensiero.
Sì, certo, assolutamente, non potrei mai. Anche perché ritengo che noi, come personaggi pubblici, dal più grande al più piccolo, abbiamo una grandissima responsabilità. Cioè sia nei personaggi che interpretiamo, ma anche quando interpretiamo personaggi di violenza, no? Violenti, magari aggressivi. Io vedo spesso e volentieri, per esempio, i miei colleghi che hanno dei nomi molto importanti e dentro di me dico, ma perché vai a interpretare quel ruolo? Che cosa ti porta? Cioè tu che sei sinonimo di emulazione da parte dei tuoi fans, dei tuoi follower, come si chiamano oggi,
sì.
Per quale motivo dare a loro la possibilità di diventare anche così? Io eviterei, cioè,
infatti,
trovo per esempio che il cinema, soprattutto oggi con questa libertà delle piattaforme, è un cinema o una fiction, questi episodi di poliziotti eccetera che caricano veramente di violenza l'animo dei ragazzini, dei giovanissimi. Poi non sono per la censura, sono per la libertà di pensiero, di parola, di azione, sono per la democrazia, democrazia. Secondo me la libertà è la ricchezza più grande che l'essere umano può avere, ma per essere liberi devi essere consapevole, ti devono aver inculcato la capacità di ragionare, no? Quindi devi utilizzare la ragione, e per utilizzare la ragione ci vuole una formazione, ci vuole la scuola, ci vuole lo studio, ci vogliono insegnanti, ci vogliono genitori, ci vogliono anche mezzi di comunicazione, televisivi, cartacei, eccetera, che portano la persona a capire e ragionare su quell'argomento. Questo si può fare, questo lo vedo, ma è finzione, non lo devo fare, non lo devo ripetere.
Guarda, si entra in tematiche che per sviscerarle ci vorrebbero veramente ore, perché purtroppo la comunicazione di un certo tipo rovina sì i giovani, guarda.
Assolutamente, sì. Ma anche l'utilizzo, cioè io la vieterei proprio come legge nel mondo, vietare l'utilizzo degli animali nel cinema, nella fiction, nelle mostre, cioè l'animale deve essere animale, deve essere rispettato come essere animale nel suo habitat.
Esatto.
Quindi
esatto.
Basta prendere, non voglio citare chi e come, però basta utilizzare gli animali soltanto perché magari diventano sinonimo di connessione all'interno della tua storia. No, non la scrivi, perché tu sei libero di poter scrivere quello che vuoi come autore di cinema o di teatro o la mostra che vuoi fare. Cioè sei libero, cioè, sei libero di dare alla gente quello che vuoi. Se tu vuoi dare violenza, la gente riceverà violenza, ma se tu vuoi che un mondo possa cambiare, possa migliorare, devi essere una persona responsabile.
Concordo. Senti, io so che tu hai tantissimi progetti artistici, quali sono? Poi ce n'è qualcuno che sfiora gli argomenti che ci stanno a cuore?
Ma riguardo gli animali, vabbè, Emily Dickinson alla fine dello spettacolo dice: volete sapere chi sono i miei più cari amici? Le colline, il tramonto e il mio cane, Carlo. Amo lei anche per questo amore spassionato che ha avuto per il suo cane e soprattutto per la natura. In Chai 5, questo corto di Daniele Falleri, si parla invece della dialisi, del grande problema, della tragedia dei reni, della possibilità di dare una vita più dignitosa ai pazienti. Nel corto di Max Nardari parliamo dei social, quindi sì, in un certo senso è chi vogliamo essere, vogliamo essere o vogliamo apparire?
Sì.
Quindi se vogliamo essere dobbiamo dare la nostra essenza reale e quindi mostrarci per quello che siamo, oppure vogliamo apparire quello che non siamo, ma poi diventiamo anche quella finzione a noi stessi, no? Nel film di Dark Matter si parla della materia oscura, ecco, anche lì per esempio la materia oscura in quanto particelle di atomi dell'universo, ma anche la materia oscura del nostro cervello, del nostro pensiero, quest'anima nera che fa parte comunque della nostra anima bianca, e quindi andare alla scoperta del peggio che c'è da noi o dell'ignoto, che cosa c'è dentro di noi. Noi spesso e volentieri, soltanto messi di fronte ad un'occasione, diventiamo persone che magari noi stessi non pensavamo di essere così dannate, così malvagie. Ah, nel film invece di Ildo Brizzi, nel cortometraggio, sono una medium, cerco di dare speranza a coloro che hanno perso i figli. Nel film L'anima in pace di Ciro Formisano sono una ex ballerina, e anche lì c'è un tema comunque importante sociale, che partendo da un se tu nasci incolta in un ambiente in cui vieni sfruttato, in un ambiente in cui non c'è rispetto ma dove c'è il peggio del peggio, dallo spaccio a quasi la prostituzione, non potrai mai diventare qualcuno di migliore, e invece c'è il riscatto della persona. E quindi insomma sono tutte tematiche, ma anche perché sono autori comunque legati a tematiche sociali. Che ne so, magari dopodomani mi arriva un ruolo che non c'entra assolutamente niente, purché sia dentro quelli che sono i miei valori.
I tuoi
poi,
valori,
la mia
certo.
Etica, la mia morale.
Sì.
Senza essere bigotta.
No, però insomma è anche un rispetto verso se stessi. Uno si deve forzare di fare cose che non la rispecchiano.
Assolutamente d'accordo. Ma anche perché non potrei mai vendere ciò in cui non credo,
Ma
cioè
certo.
non posso più. Forse, ecco, magari quando c'avevo 20 anni,
Ma sì.
quando ho iniziato la carriera artistica, no, non hai neanche così tante possibilità di puntare i piedi, no? Devi arrivare ad avere quel tuo piccolo nome, quel rispetto e quel riconoscimento per poter dire no, scusate, io questo non lo faccio.
Quello vale un po' per tutte le carriere. Senti, hai in progetto qualche cosa di tuo, no? Come è già successo in passato a tema animalista?
Guarda, dopo Anima Animale di mio nessun progetto. Adesso io ho costituito una società, è una SRLS, impresa sociale iscritta al terzo settore, che si chiama Bottega Poggi,
Ho visto.
per promuovere e diffondere cultura. E chiaramente all'interno dei miei progetti sto cercando con grande fatica, grandissima fatica, di portare laboratori didattici nelle scuole, perché appunto per me è importante lavorare sia sui bambini sia sui docenti, che poi inevitabilmente diventa poi lavoro anche per le famiglie, sulle tematiche appunto animali e ambientali, sul rispetto dell'animale, il riconoscimento dell'animale, quindi il suo habitat, cioè riconoscere l'empatia, che cos'è l'empatia, in che modo tu puoi vivere l'altro essere vivente, insomma, con rispetto, con amore, con dedizione, tutela, la tutela dell'ambiente, insomma, tutte tematiche così che sono a me molto 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 care, come il tema dell'Alzheimer, e quindi che è un po' una mia mission da tantissimi anni, da quando mia mamma si ammalò di Alzheimer.
Mamma mia,
Però per esempio non sai quanto per lei era gioia e felicità camminare malamente in mezzo ai 3 cagnoloni, che c'era Nuvola, c'era Mia e c'era Lillo, e Lillo ancora ce l'ho ed è qua sul suo tappeto che mi sta guardando. E lei mi ha insegnato questo amore, sia lei che mio padre, devo dire, però insomma lei era proprio dedita ai nostri pelosi, e per lei era una gioia poterli accarezzare, averli lì, guardarli, era una grande compagnia.
Io credo che i malati di Alzheimer, arrivati a un certo livello, non si rendono conto, non stanno malissimo se non hanno patologie fisiche. Chi sta male, chi sta al di fuori.
Ah, sì, sono pienamente d'accordo, perché loro vivono un mondo a noi sconosciuto.
Esatto.
Lo possiamo decodificare un po', decifrare attraverso le reazioni che hanno con gli occhi, con la bocca, determinate parole, determinati gesti, come si muove il corpo. Però certo, il viaggio cerebrale che loro fanno a noi è totalmente sconosciuto,
È quello che
quindi
ci fa
per
paura.
è quello che ci fa paura, esattamente.
Perché lo sconosciuto fa paura a tutti, soprattutto se ti trovi davanti a una persona che non ti riconosce più e che anche tu non riconosci, cioè, mamma
Eh beh,
mia.
ma infatti per me è stata un'esperienza particolarmente, mi viene da dire un termine francese, non mi viene, insomma, déchirante. Sì,
Destabilizzante.
oltre che destabilizzante, come se mi avesse strappato dentro di me delle piccole ancore, no? Io credo che ognuno di noi
Ecco.
non ha solo un'ancora di salvezza, secondo me, ha tante piccole ancore che pone in tanti ambiti, no? E quello del rapporto con il proprio genitore, o comunque con le proprie piccole certezze, sono ancore che tu posizioni, no? Da dove vengo? Cioè, chi è mia madre e mio padre, l'educazione che ho avuto, a chi assomiglio, no? I miei tratti, da dove vengono, insomma, quella piccola dimensione della nostra esistenza che è lì, che è di fronte a te, in quello che è il seme paterno e il seme materno. E
Certo.
se poi tutto questo ti viene portato via, ti viene cancellato, è vero che tu dici, vabbè, ma è lei che non mi riconosce più, però arrivi anche a un certo punto a dire, ma com'è possibile, no? Che il suo cervello non, cioè, puoi capire che non riconosca un luogo, uno spazio, un tempo, un orario, una parola, ma che non riconosca più la tua faccia, e che invece di dirti sei mia figlia ti dice bella signora,
Eh sì,
no?
È un'esperienza traumatica, sì.
lì entri veramente nella domanda che non ha risposta, no? Ma allora non siamo niente, insomma, esistiamo solo forse nella nostra mente?
Guarda, avremo modo di affrontare queste tematiche magari in un'altra intervista perché sono veramente molto interessanti, molto profonde e importanti. Qui mi rifaccio anche a quello che dicevi poco fa. Guardando negli occhi un animale ci si può perdere come guardando negli occhi un altro animale oppure una persona, non c'è differenza.
Ma no, non c'è differenza perché comunque sono esseri viventi. Cioè, se io abbraccio un albero, una pianta, un tronco, se vado fuori nel mio giardino e guardo i miei fiori, i miei gerani, cioè io li respiro, cioè mi rendo conto che loro ci sono perché ricevono amore, ricevono la luce, ricevono l'acqua, ricevono l'ossigeno, l'aria, tutto quello che vuoi, ma ricevono amore perché potrebbero essere non curati, non amati e morirebbero. Se tu
Certo.
guardi un animale nei suoi occhi tu respiri una parte di te.
Eh sì.
Inevitabilmente, perché c'è uno scambio di energia così forte, così potente, così interiore, i cavalli, gli agnellini, ma tutti gli esseri, ma non lo so, ma il pesce, no? Ci sono dei miei amici che hanno dei pesciolini nel loro acquario e mi raccontano di come loro aspettano il rientro a casa. E cominciano a sguazzare nell'acqua e riconoscono il proprio papà, la propria mamma che sta rientrando da casa. C'è un padre spirituale mio padre spirituale, Don Antonio, che ha le tartarughe, lui adora le tartarughe, e mi racconta del mondo delle tartarughe, di come lui si rapporta alle sue tartarughe e di come loro lo gratificano. A modo loro, cioè lui è entrato nel linguaggio della tartaruga e la tartaruga gratifica quel momento, non so, di bisogno di ricevere affetto, di ricevere amore, no? Perché ognuno di noi ha le sue fragilità.
Certo.
E allora non è che siamo tutti così. La preghiera sicuramente è per me e per tutti coloro che credono. È luogo e sorgente di vita, ma la preghiera non la tocchi, la fai dentro di te, no? Cioè non è che puoi toccare o accarezzare la preghiera, la puoi vivere
Certo.
dentro di te. Mentre invece l'altro essere animale, tu lo puoi accarezzare, lo puoi toccare, lo puoi vivere. Quindi diventi tutt'uno, almeno io divento tutt'uno.
Guarda, Daniele, è stato veramente bellissimo, bellissimo conoscerti. Per me personalmente mi fa piacere proprio che anche i nostri ascoltatori ti conoscano.
Ti
Grazie. Per
ringrazio, ti
essere davvero
ringrazio.
stata nostra ospite, un grande abbraccio, spero che ci siano altre occasioni per parlare ancora di queste cose insieme. Grazie
Volentieri,
mille.
io mando un abbraccio a 1.000 zampe, a tanti peli, a tanti ali, a tutti i nostri radioascoltatori. E un grande bacio anche a te, grazie per avermi dedicato il vostro tempo.